Questo programma è offerto dagli amici e sostenitori di Joyce Meyer Ministries.
Voi siete molto di più di quello che fate. Ecco perché non importa se siete il custode o il direttore. Davvero non importa. Quello che facciamo non conta. L'unica cosa che importa è sto facendo quello che Dio vuole che io faccia. Ho intitolato questo insegnamento Liberati da ciò che ti tiene legato. E comincio subito col domandarvi la vita di chi state vivendo. Su alcuni concetti mi soffermerò un po' di più perché non voglio trasmetterveli tanto in fretta da non darvi la possibilità di rifletterci sopra. La vita di chi state vivendo? State vivendo la vita che realmente credete Dio vuole che viviate? Vedete, io sono convinta che quando facciamo quello che Dio vuole che facciamo, ameremo la nostra vita. Non credo, infatti, che Dio ci chiami a essere infelici. Insomma, una cosa è essere un peccatore infelice, tutt'altra cosa è essere un credente infelice. E ci sono troppi, fin troppi credenti, scorbutici, infelici. E una delle ragioni è che non sono disposti a seguire la guida dello Spirito Santo nella loro vita. Tutti noi, infatti, bramiamo così tanto essere accettati dagli altri che finiamo per fare quello che loro si aspettano da noi, anziché fare quello che davvero sentiamo che Dio vuole che facciamo. Ora sappiate che se oggi deciderete di dire «Va bene, Signore», io voglio seguirti. Anzi, guarda, mi impegno a seguire la guida dello Spirito Santo. Posso dirvi che Dio vi tirerà fuori da alcune delle scatole in cui siete stati chiusi per molto tempo. Mi seguite? E non a tutti piacerà, Quando cominciamo a fare dei cambiamenti, infatti, non tutti lo gradiranno. A meno che non stiate vivendo esattamente la vita che desiderate. Forse la vostra vita è stupenda e non volete cambiare niente. Beh, allora mi auguro che pregherete per quelli tra noi che vorrebbero qualche piccolo miglioramento. La vita, infatti, non cambierà se voi non siete disposti a cambiare. La vita non potrà cambiare se voi non siete disposti a cambiare. Non è solo il mondo a metterci sotto pressione, ma anche in chiesa. Cercano di spingerci a essere in un certo modo. Forse vi sentite obbligati ad andare a un incontro di preghiera tutte le settimane, nonostante non sentiate di doverlo fare. Forse vi sentite in dovere di far parte del consiglio di chiesa, sebbene non pensiate di doverne fare parte. Se intendete seguire lo Spirito Santo, dovrete diventare bravi a dire no. No, questo non è ciò che credo Dio voglia che io faccia. E ve lo ripeterò più e più volte durante questa conferenza, perché Gesù si è sacrificato affinché potessimo abbracciare un nuovo modo di vivere, non più soggetto a leggi, norme e regole. E non parlo soltanto della legge dell'Antico Testamento, ma anche di tutte le regole e regolette che la gente cerca di imporre sulla nostra vita. Le persone hanno tante aspettative. Ma il problema è che noi siamo una sola persona e ciascuno si aspetta cose diverse da noi e questo potrebbe farci perdere l'orientamento o persino farci perdere di vista quello che vogliamo davvero. Che cosa vuole Dio che io faccia? Che cosa voglio fare? Ma la mia vita mi piace almeno. Sapete quante persone detestano la propria vita e si limitano a tollerarla, a sopportarla? Certo, in cielo staremo tutti molto meglio, non ci sono dubbi, ma io sono convinta che dovremmo goderci il viaggio. Quanti di voi pensano che dovremmo goderci il viaggio? Mi domando se c'è qualcuno tra voi che sente di essersi smarrito. Io Vedo parecchie mani alzarsi. Ebbene, forse, sì, insomma, la prima cosa che dovreste fare è appartarvi con voi stessi nei prossimi giorni e rimettervi in contatto con la parte più profonda di voi stessi e invocare Dio, dicendo: Signore, che cosa vuoi che io faccia? Sono convinta che quello che Dio vuole che facciate vi darà il desiderio di farlo. Forse dovreste riflettere nuovamente su quali sono i vostri desideri. Che cosa desiderate davvero? La vita di chi state vivendo? Di chi state vivendo la vita che dovreste realmente vivere? Oppure quella che qualcun altro ha deciso per voi? E se essere voi stessi implica essere diversi dalla maggior parte delle altre persone? In passato ho cercato di avere un orto e di fare la conserva di pomodoro, ma poi sono arrivati degli insetti neri proprio la sera prima di raccoglierli. E mi hanno mangiucchiato tutti i pomodori, così ho chiamato la vicina dicendole: i miei pomodori sono rovinati, non posso fare la conserva, me li hanno mangiati gli insetti e lei, i miei sono intatti. Mi sono anche stizzita con Dio, ma insomma, Dio, io sono una donna di fede e stavo pregando per quei pomodori. Perché i miei sì e quelli della vicina no? E lui, non ti ho mai chiesto di coltivarli. Dio non era obbligato a proteggere i miei pomodori perché non era ciò che mi aveva chiamata a fare. Così cominciai a compiere dei passi di fede seguendo quella che credevo fosse la chiamata di Dio per la mia vita. Posso spiegarlo solo in questo modo. Io credevo che lo fosse, anche se ciò che credevo non aveva proprio alcun senso. Vedete, con ogni probabilità Dio vi chiamerà a fare qualcosa che vi sembrerà ridicola. Per la serie: ma io non lo so fare. Lasciate che vi dica, se ciò che Dio vi ha messo in cuore di fare è qualcosa che sapete fare, allora forse non viene da Dio. Lui, infatti, vi assegnerà un compito per il quale dovrete necessariamente fare affidamento su di Lui con un santo timore reverenziale. Signore, se tu non mi aiuti, combinerò un gran pasticcio.
Amen.
Dio vuole che riponiamo la nostra fiducia in Lui, non in noi stessi. Ripeto, siete disposti a distinguervi radicalmente dalla vostra piccola cerchia di amici? Perché se il gruppetto di persone che frequentate adesso non vi accetterà per la persona che siete, Dio ve ne darà un altro che lo farà. È tempo che viviate la vostra vita anziché cercare di compiacere gli altri, cercando di essere chi pensate che loro vogliano che siate. Non dico che non dovremmo fare dei favori alle persone, che non dovremmo cercare di renderle felici, non dico che dovremmo solo occuparci di noi stessi senza considerare le esigenze altrui. Sto semplicemente dicendo: che cosa ne state facendo della vostra vita? Quanti di voi detestano il proprio lavoro? Coraggio! Alcuni di voi si sono addirittura alzati in piedi. Lasciate che vi domandi: non è da sciocchi andare ogni giorno a lavorare in un posto che detestate, svolgendo una mansione che odiate? Voi direte: ma devo pur mantenermi. Certo, lo capisco, ma mentre vi guadagnate da vivere svolgendo un lavoro che detestate, perché non ve ne cercate uno che potrebbe anche piacervi? Ascoltatemi, alcuni di voi hanno bisogno di un cambiamento. Ne avete proprio bisogno. Niente cambierà per voi se non siete disposti a fare qualcosa di diverso. Non scoprirete mai se avete ragione se non siete disposti ad avere torto. Tutta questa paura di fallire, di quello che gli altri penseranno, impedisce a tante persone di adempiere al proprio destino. Ed è terribile. E il fatto è che se davvero sapeste chi siete in Cristo e davvero sapeste quanto Dio vi ama, sareste molto più audaci, perché comprendereste che voi siete molto di più di quello che fate. Se dunque cercate di fare qualcosa perché davvero credete che è Dio che vi sta guidando a farlo, ma poi non va a buon fine, non c'è alcun problema nel dire «pensavo fosse Dio, ma non lo era». Non ha funzionato. Proprio per niente. Ma proverò qualcos'altro. Forse vi sentite ancora bloccati dal vostro ultimo fallimento. Coraggio? O forse qualcuno vi ha profondamente feriti e state ancora soffrendo. Sono passati 5 o 10 anni, ma voi ancora odiate quella persona per ciò che vi ha fatto, quando c'è una vita meravigliosa che vi aspetta. Ascoltatemi attentamente. Se comincerete davvero a seguire la guida dello Spirito Santo, o quella che pensate essere la guida dello Spirito Santo, a volte centrerete perfettamente il bersaglio, mentre altre volte sbaglierete. Sapete infatti come si impara a udire la voce di Dio? Commettendo errori. Commettendo errori. Io ho cercato di predicare in televisione qualche anno prima che fosse il momento giusto. A volte abbiamo qualcosa nel cuore, ed è la cosa giusta, ma potrebbe non essere il momento giusto.
Amen.
Preferireste vivere al meglio la vostra vita, sentirvi appagati e terminare il vostro viaggio terreno pensando «ho avuto una buona vita e credo di aver fatto quello che Dio voleva da me» o preferireste accontentarvi dell'approvazione altrui solo perché avete fatto quello che loro volevano? Coraggio? Alcuni di voi hanno delle decisioni da prendere. E a tale proposito bisogna sentirsi sicuri, altrimenti non si va proprio da nessuna parte. E sappiamo che una delle cose che ci impedisce di sentirci sicuri è la paura. Ecco perché qualche anno fa ho scritto un libro intitolato «Vivere coraggiosamente», che inizia con una lettera indirizzata alla paura che vi voglio leggere. Cara paura, ti definisco cara solo per via della nostra lunga e intima relazione. Di certo non perché tu mi sia cara in alcun modo. Infatti mi hai tormentato e influenzato fin dall'inizio. Mi hai mentito e impedito di fare le cose che avrei voluto e dovuto fare. Sei una compagna sgradevole e meschina. E non voglio più avere nulla a che fare con te. Ti scrivo questa lettera per farti sapere che da ora in avanti io non temerò più. E anche se potrei percepire la tua presenza, non mi piegherò davanti a te. Io ho un amico di nome Gesù che ha promesso di non lasciarmi né abbandonarmi mai e di essere sempre con me. È un amico molto potente. E sebbene anche tu abbia un po' di potere, il suo è molto più grande del tuo. Tu puoi anche attaccarmi, ma Gesù vive in me. E colui che vive in me è molto più potente di te. Ora, sebbene io non possa impedirti di venire a farmi visita, voglio avvisarti che da ora in poi io ti ignorerò. Sono troppo impegnato a stare in comunione col mio nuovo amico Gesù e a sviluppare un'intima relazione con lui per sprecare il mio tempo con te. Più tempo passo con Gesù, più coraggioso divento. Lui mi sta insegnando un nuovo modo di vivere che è entusiasmante, avventuroso e audace. Voglio anche informarti che, poiché ho maturato parecchia esperienza con te e so quanto sia controproducente darti retta, intendo dire a quante più persone possibili quale ladra e bugiarda tu sia. Gli anni che ho sprecato con te saranno redenti e io porterò tanto buon frutto. Grazie, cara paura, per avermi indirizzato a Gesù. Infatti mi hai reso così infelice che ho cercato un modo per liberarmi di te e Gesù mi è venuto incontro e mi ha liberato. Ora, qualora decidessi di perdere tempo a farmi visita anche dopo questa lettera, ti faccio sapere fin da ora che affronterai la mia fede in Dio e la mia determinazione a non temere. Cordiali saluti e poi c'è lo spazio per il vostro nome. Vi consiglio dunque di comprare questo libro e di iniziare da qui. Se davvero credete che Dio vuole che facciate qualcosa, dovete essere disposti a farla nonostante la paura. La paura è uno spirito malvagio che ci induce a indietreggiare e ad arrenderci. Non dimenticherò mai la prima volta in cui fui invitata a predicare a un evento importante. Prima di allora, se riuscivo a insegnare a 200 persone, era tanto. E c'era questa conferenza che doveva tenersi in Florida e uno dei predicatori annullò il suo impegno e qualcuno che conosceva qualcuno che conosceva qualcuno che conosceva qualcuno conosceva me. Sto cercando di dirvi che non ero la prima scelta di nessuno. E non ero nemmeno la predicatrice principale, ma dovevo solo tenere un piccolo insegnamento. E la prima sera, quelle 900 persone presenti mi sembrarono 9 milioni. E in prima fila erano seduti il reverendo tal dei tali, il dottor tal dei tali, il ministro tal dei tali, il teologo tal dei tali, il professor tal dei tali e Joyce. E mi sentivo così, ma sapete, il diavolo vuole che vi sentiate piccoli. Vuole che vi sentiate insignificanti e del tutto inutili. Ma è un bugiardo e non vi lascerà mai in pace se non lo affrontate dicendo: io farò quello che credo di dover fare, non importa se dovrò farlo tremando. Io farò. D'ora in poi farò quello che credo che Dio vuole che io faccia. Quella sera chiesero a tutti i predicatori di salire sul palco e descrivere in 2 o 3 minuti l'argomento che avrebbero trattato affinché i partecipanti decidessero a quale sessione partecipare. Ebbene, quando mi alzai per dire quale tematica avrei trattato, e ricordo che avrei insegnato su Galati 3:3 sul fatto che siamo trasformati per grazia, non per opere, ero talmente terrorizzata che quando aprì la bocca per dire alle persone di cosa avrei parlato, l'unico suono che venne fuori fu uno squittio. Quando hai paura, ti viene da andare al bagno, tremi, sei ansioso, sudi, la mente va in 1000 direzioni diverse. Riuscivo a percepire il diavolo urlarmi nell'orecchio: questo non è il tuo posto. Ma chi ti credi di essere? Vai subito via di qui, via Joyce, tornatene nel Missouri da dove sei arrivata, rimanici per il resto della tua vita e chiudi il becco. A quel punto dovetti fare una scelta. E tanti di voi devono fare una scelta e dovete farne ogni giorno della vostra vita. E c'è un... Ragazzi, c'è un prezzo. Un prezzo da pagare per fare qualcosa di significativo, ma c'è sempre una ricompensa. Là dove c'è un rischio, c'è sempre una ricompensa. Mi avete capito? Sapevo dunque di avere 2 scelte, tornarmene a casa in lacrime o riprovarci. Così raccolsi tutte le forze che trovai dentro di me, aprii la bocca e parlai come un fiume in piena. Il giorno seguente la mia sessione era al completo, con tante persone rimaste in piedi. Comprarono ogni singola audiocassetta del mio insegnamento e avrebbero comprato anche il telo che copriva il tavolo se fosse stato in vendita. La Bibbia dice in Proverbi, nella Bibbia amplificata, e mi piace moltissimo, dice: i saggi erediteranno la gloria, tutto l'onore e il bene, ma l'infamia è la parte che spetta agli stolti. A chi è sicuro di sé. E sempre nella Bibbia amplificata, ovunque si trovi la parola stolto, tra parentesi è scritto chi è sicuro di sé. Chiunque sia sicuro di sé, dunque, è uno stolto, poiché finirà per rimanere deluso.
Amen.
E le persone vi deluderanno. Io amo le persone, amo le relazioni interpersonali, amo avere amici, ma ho imparato tanto tempo fa che anche gli amici migliori, quando un giorno avrete bisogno di loro, non ci saranno. O magari vorrete che vi comprendessero e non comprenderanno, e non perché siano persone cattive, intendiamoci, ma perché sono umani. Paolo disse: non mettiamo la nostra fiducia nella carne. La fede è fare il primo passo prima di sapere quale sarà il secondo. E ci vuole coraggio, perché a noi piace conoscere tutto il percorso. Vogliamo sapere tutto quello che accadrà. Ma sapete, per gli israeliti le acque del Mar Rosso non si aprirono finché non vi misero dentro i piedi. E alcuni di voi devono cominciare a bagnarsi i piedi. Coraggio. Solo così potrete scoprire se avete ragione. E potreste anche... Potreste anche sbagliare, ma non sarà la fine del mondo. Oh, Signore, se mi perdo, se mi perdo, se mi perdo, Signore, se mi perdo. Ricordo ancora dove mi trovavo. Stavo guidando e Dio stava cercando di convincermi a fare qualcosa di specifico, ma io ero molto insicura e avevo il terrore di perdermi. Ma lui mi disse: se ti perdi, io ti ritroverò. Quello che dovete comprendere è che commettere un errore non è la fine del mondo, ragazzi. Perché ci preoccupiamo tanto di commettere errori? Su, sapere chi siete in Cristo dovrebbe essere più che sufficiente. È più che sufficiente, conta più di quello che fate. Quanti di voi sanno chi era l'attrice Joan Crawford, o almeno ne avete sentito parlare? Una volta ho letto che quando era anziana e ormai non recitava neppure più, qualcuno le ha detto: ma tu non eri Joan Crawford? Ho pensato, spero e prego che nessuno venga mai a dirmi: ma tu non eri Joyce Meyer? Perché se succede, si beccherà un bel sermone. Risponderò: lo ero e lo sono ancora, perché chi io sono non è legato a quello che faccio. Lasciate che vi dica qualcosa che sto imparando a mie spese. Quindi tanto vale che lo impariate anche voi. Nessuno potrà sempre fare quello che ha sempre fatto. Per quanto siate bravi in quello che fate, prima o poi arriverà qualcuno che saprà farlo meglio di voi. E un giorno invecchierete. E non sarete più in grado di fare tutto quello che facevate in passato. Quindi state molto attenti a non riporre tutto il vostro valore e la vostra importanza in ciò che fate. Voi siete molto più di quello che fate. Ecco perché non importa se siete il custode o il direttore. Davvero, non importa. Quello che facciamo non conta. L'unica cosa che importa è: sto facendo quello che Dio vuole che io faccia? Liberarti da ciò che ti tiene legato può far paura, ma se riporrai la tua fiducia in Dio anziché in te stesso, sperimenterai la vittoria.